ride, non chiede scusa.
La guerra è entrata nel vivo. Pure io mi sto rincoglionendo. Come fa una guerra a entrare nel vivo se fa solo morti? Perdonatemi, fratelli, era solo un modo stupido, me ne rendo conto, per dire che ormai abbiamo capito quanto i generali che popolano la nostra esistenza ci stanno fregando. E noi, soldati semplici della vita, abbiamo solo una strada per contrastarlo: combatterli con le nostre armi di distinzione di massa. Quella di oggi è potente, ma dolorosa. Come una medicina, avete presente la penicillina? Entra dentro e ti stordisce, ti fa provare un dolore che pensi che sia stato un errore prenderla, come un pugno nello stomaco, ti piega in due. La sorella Whitney Houston, che Dio l'abbia in gloria per quanto era bella la sua voce, tempo fa cantava una canzone meravigliosa. A volerla tradurre farebbe più o meno così: credo che i bambini siano il nostro futuro, educhiamoli bene e lasciamoli guidare la strada. Mostriamogli tutte le bellezze che hanno dentro, diamogli il senso dell'onore che renda tutto più facile. Lasciamo che le risate dei bambini ci ricordino come eravamo. E noi? Ce lo ricordiamo noi come eravamo? I geni dell'ONU hanno sancito i 10 diritti fondamentali dei bambini. Diritto a giocare, al cibo, ad avere una casa, alla salute, al benessere psicofisico, all'educazione, alla vita e a crescere in una famiglia, anche avere una nazionalità. Quasi mi manca il fiato a dirli tutti. Ma quanti diritti hanno sti bambini? Bellissimo! Lo spiegherei anche a Said, che però l'altro giorno è morto in mare insieme alla sua famiglia. Tra l'indifferenza generale, anzi no, l'hanno detto al TG prima delle notizie sullo sport, mentre a tavola si strafogolava gli agnolotti. Oppure lo spiegherei a Lin, che cuce bambole di pezzi in una fabbrica clandestina in Vietnam. Va buon libero, ma noi che ci possiamo fare? Mica possiamo salvare tutti i bambini del mondo, eliminare la fame e le guerre del pianeta. E certo, e c'hai ragione, mica siamo a Miss Italia qui che ci auguriamo tutti di sconfiggere la fame del mondo. Noi continuiamo così, continuiamo a dire che non possiamo fare niente, anzi sapete che vi dico? Sentiamoci una canzone, va, così ci passa pure sta malinconia che vi sto facendo provare. E che palle sto libero di dire con tutte ste disgrazie.
Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. Never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what
E adesso che vi ho fatto dimenticare tutte queste disgrazie, tutte queste tristezze, adesso che siamo rimasti in pochi ma buoni, ebbene, solo adesso vi presento il soldato semplice Anna Di Giorgio, autrice di un'arma di distinzione di massa che ci esorta tutti. Apri gli occhi, apriamo gli occhi. Anna, perché ci esorti? Su cosa o su chi dobbiamo aprire gli occhi?
È una domanda importante. Sicuramente ci sarebbero tanti motivi per aprire gli occhi su questo mondo fatto di scorci di paradiso ma anche scorci di inferno. In questo caso, apri gli occhi vuole essere un'esortazione, probabilmente anche, come giustamente dicevi tu nell'introduzione, proprio a guardare quelli che sono i diritti dei bambini, i diritti dell'infanzia, ma in questo caso negati. Perché in realtà in questo libro ho voluto raccontare 6 storie di bambini che sono molto distanti tra loro, anche geograficamente parlando, perché si passa da diversi angoli di mondo per arrivare, diciamo, al nostro comodo occidente, che però non sempre si rivela terra felice, paradiso per tutti i bambini, come in realtà dovrebbe essere. E quindi si tratta di 6 storie che raccontano 6 modi diversi di negare l'infanzia, di negare i diritti dei bambini. Apri gli occhi quindi vuole essere proprio questo, un'esortazione a guardarci attorno e a renderci conto anche del fatto che se siamo persone più fortunate di altre, non l'abbiamo scelto noi, ma ci è semplicemente capitato. Questo perché è innegabile che nascere in una determinata parte di mondo, in un particolare angolo di mondo, di planisfero, insomma, ha un valore diverso, ha un punto di vantaggio diverso anche sull'inizio di una nuova vita. Quindi noi del nostro comodo occidente spesso ci troviamo a giudicare anche le vite degli altri che si mettono in viaggio anche rischiando la morte, la vita, insomma, per avere anche solo una semplice possibilità di farcela, una sola speranza, anche lo 0,01 periodico per cento di speranza di guadagnarsi un futuro migliore di quello che invece ci è stato semplicemente dato senza che noi lo scegliessimo davvero. E quindi forse apri gli occhi è proprio questo, è un modo per voler guardare le vite degli altri, che spesso per noi sono semplicemente delle storie, perché le vite che noi non viviamo sono storie che ci vengono raccontate. Questo però non significa giudicare le vite degli altri senza fare un esercizio di empatia, immedesimarsi nell'altro e magari tendere anche una mano laddove magari la nostra mano può rappresentare anche un aiuto risolutivo per vivere una vita migliore. Apri gli occhi, infatti, è una frase che questi 6 bambini si sentono ripetere o che a volte dicono loro stessi, e quindi una frase ricorrente all'interno di questo romanzo che si snoda attraverso il racconto di queste 6 storie di bambini diversi, attraverso un personaggio che funge un po' da collante, che è il testimone di questa narrazione, che è una scimmia di pezza, un peluche, che tra l'altro si è guadagnato anche la copertina appunto di questo libro, e che però potrebbe anche trarre in inganno in realtà, perché noi vediamo un peluche sulla copertina di un libro e pensiamo che sia un libro per bambini. In realtà questo non è un libro per bambini, anche se è un libro di bambini, perché effettivamente i protagonisti sono proprio loro. E sono bambini diversi, dicevamo, perché si trovano a vivere in angoli diversi di mondo, ma sono bambini che comunque sono accomunati tutti da una grande voglia, da un grande desiderio di essere amati. Quindi diciamo che il tema portante poi fondamentalmente è anche l'amore negato nei confronti di questi bambini, che dovranno lottare nella vita anche per avere magari delle semplici attenzioni o per guadagnarsi una vita migliore rispetto a quella che inizialmente, come dicevamo, gli è stata assegnata. Ed è questo forse il motivo anche di questo titolo, che comunque è una frase ricorrente all'interno del libro. Quindi quanti diritti abbiamo? Quanti diritti hanno i bambini? Ne hanno un'infinità. Il problema è che poi spesso questi diritti gli vengono negati. E accade negli angoli, dicevamo, più disparati di questo mondo, negli angoli meno fortunati di mondo, ma a volte accade anche nel nostro comodo occidente che i bambini si trovino a vivere delle infanzie spezzate, delle infanzie negate.
When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We're saving our own lives. It's true, we make.
qualche modo tu mi hai già anticipato la risposta a questa domanda, vorrei che tu lo sottolineassi. Sei storie, sei modi diversi per scrutare nella vita dei diritti dei bambini, ma quanto questi diritti siano solo sulla carta l'hai già detto sostanzialmente. Nel tuo libro ne descrivi ben pochi. Quello che invece volevo sapere è se c'è ancora speranza.
Sì, la speranza c'è. La speranza c'è quando chi può fare qualcosa e che è chiamato quindi a farlo si applica per cercare di salvare le vite degli altri, ma a volte forse anche non giudicarle le vite degli altri. Mettersi nei panni dell'altro può essere anche un modo per cominciare ad avviare un processo di salvezza nei confronti di questi bambini, o se facciamo un discorso più ampio, più generale, di tutte le persone che dicevamo sono meno fortunate di noi per il semplice fatto di essere nate in un posto, tra virgolette, non dico sbagliato, ma meno comodo, ecco, mettiamola così. E quindi c'è speranza? Dipende da noi, dipende ovviamente dal contesto in cui si vive, ci si trova a vivere. E per quanto riguarda invece i personaggi del mio libro, ci sono bambini che probabilmente una speranza ce l'hanno, ma ci sono altri bambini che mi ha fatto male anche scrivere, nel senso le loro storie, che sono sicuramente storie inventate ovviamente, ma che prendono spunto anche da fatti di vita reale, fatti di cronaca. Probabilmente c'è la prima bambina che è la protagonista di questa prima storia, per la quale francamente non vedo un futuro, e fa male perché sono storie inventate, ma sono storie tristemente vere. E quindi, a differenza di Lynn, che per la quale non riesco a vedere una speranza per un contesto veramente tragico e di disperazione.
Di Lynn ne parlavo prima io, perché è in Vietnam, lei nasce in Vietnam.
Sì, ed è l'avvio anche di questa storia, che immagino appunto questa scimmia di pezza che viene prodotta, diciamo, in Vietnam, se la ritrova per le mani questa bambina Lynn, e da lì parte tutta quanta la storia. E poi in realtà tutta la narrazione ovviamente va avanti grazie a questa scimmietta di pezza che passa di bambino in bambino, quindi a volte viene rubata, a volte questa scimmia si perde, altre volte viene ritrovata, e nel momento in cui in realtà questa scimmia finisce nelle mani di un altro bambino inizia un'altra storia. Quindi sono tutte storie aperte, noi non sappiamo effettivamente quale sarà la conclusione di ognuna di queste storie, quindi il lettore effettivamente è libero di immaginare quello che vuole per questi sei bambini, fino a quando ovviamente non ci sarà la storia finale, che però metterà un punto definitivo anche sulla narrazione, di cui diventerà testimone appunto questa scimmietta di pezza. Proprio per ritornare alla domanda, insomma, c'è una speranza, una salvezza? Nel caso di Lynn io francamente non riesco a vederla per il contesto davvero tragico che questa bimba si ritrova a vivere. Altri bambini che diventano appunto protagonisti delle altre storie sono sicuramente più fortunati di Lynn, hanno una possibilità magari anche di riscattarsi e di salvarsi, ma questo diciamo che rimane un esercizio di immaginazione anche del lettore, perché dicevamo che le storie sono tutte quante aperte. Se mi chiedi però effettivamente di immaginare un futuro di salvezza e di riscatto per loro, io immagino che il riscatto venga proprio da Damiano. Secondo me lo vedo come il personaggio di questo libro che poi magari si farà crescendo garante anche di tutti quei diritti di quell'infanzia negata che nel libro vengono raccontati, che magari lui riuscirà in qualche modo a salvare, a garantire, a sancire anche nei confronti dei bambini meno fortunati di lui. Perché poi le tematiche sono tante. Partendo da Lynn sicuramente parliamo dello sfruttamento della manodopera infantile, ma si parla anche di temi come la prostituzione minorile, poi parliamo anche di contesti di emarginazione sociale, economica, di povertà, di bullismo, e parliamo anche di bambini che purtroppo si ritrovano a vivere i contesti delicati e caldi come quelli delle guerre, e quindi della fuga dai contesti di guerra, che a volte possono avere un epilogo felice, altre volte purtroppo, come ci raccontano anche le cronache dei giornali, no.
Lei è Anna Di Giorgio, il suo libro si intitola Apri gli occhi. Qui è Armi di distinzione di massa, Radio Teatro Nair. Alla console, il soldato semplice, libero di dire. Alla prossima arma.